Zdravo svima, danas je 23. januar 2018. Slušate emisiju Jugoslavenski glas na Radio Čita Perta u streamingu preko sajta www.radiocitaperta.it. Pišite nam na jugocord@tiscali.it. Salve a tutti, oggi 23 gennaio 2018. Siete in ascolto di Voce Jugoslava su Radio Città Aperta, sito della radio www.radiocittaaperta.it. Potete scriverci a jugocord@tiscali.it. Iniziamo la trasmissione ricordando il 22 gennaio 1993, data dell'aggressione dell'esercito croato a Maslenica in nord Dalmazia, malgrado fosse sotto la protezione delle forze UNPROFOR. Sono stati uccisi oltre circa 800 serbi, tra cui civili e soldati, 35 donne e 3 bambini sotto i 12 anni. Nella fuga altri 165 civili anziani. Questa aggressione viene oggi ricordata, osannata, festeggiata dal governo croato e presentata dal generale Gotovina e consimili. I nostri radioascoltatori sapranno del generale Ante Gotovina. Riportiamo dal sito di www.24stata.hr. Dakle, akcija Maslenica. Ukrajini je tad zavladala totalna panika. Operacija Maslenica započe povratak okupiranih teritorija Hrvatske. To je bila prekretnica u ratu i preduvjet za slavnu oluju, pišu danas mediji, hrvatski mediji. Dunque, ecco come così viene ricordata dai media croati. Con l'operazione Maslenica inizia il ritorno dei territori occupati della Croazia. Qui ci vuole un sic sull'occupazione occupati. È stato un punto di svolta nella guerra e premessa per la famigerata, per noi, tempesta. Quel 22 gennaio del 1993 sono stati collegati il nord e il sud del paese. Un altro passaggio con l'operazione Maslenica di 25 anni fa: abbiamo dimostrato di poter liberare il nostro paese. L'azione Oluia, cioè tempesta, è stata il coronamento della guerra, mentre Maslenica è il punto di svolta. In questa operazione l'esercito croato ha dimostrato la capacità organizzativa e da tutti in Croazia ha svegliato la nuova fede e la speranza. Ed ancora, il successo è stato il requisito per la firma sull'accordo di Dayton, che ha assicurato la pace in questa parte d'Europa. Non si deve dimenticare che il motivo è stato l'aggressione alla Croazia, ricordano i media croati. Veramente si commenta spudoratamente da sé. E per quanto riguarda l'accordo di Dayton, diciamolo che con le parole del nostro amico e compagno scomparso Antonio Jerko: l'accordo di Dayton è più da preoccupare che da rasserenare. Il tempo non ce lo permette di allungarsi su questo. Ricordo, tutta la nostra documentazione potete trovare sul sito www.cny.it, come anche l'elaborazione del testo sulla cosiddetta aggressione alla Croazia, che ne citiamo alcuni stralci di questo testo. Pur con una interpretazione ampia e rispettosa dei concetti del diritto internazionale, non si può affermare che la Croazia sia stata aggredita. Quella di aggressione contro la Croazia è soltanto una qualificazione politico-diplomatica e non giuridica. Se si deve parlare di aggressione, allora sono la Slovenia e la Croazia insieme che hanno aggredito la sovranità della Jugoslavia, uno Stato internazionalmente riconosciuto in base all'articolo 5 della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, SFRJ, perché la Croazia ha attuato una evidente secessione dalla Jugoslavia, facendo precedentemente ostruzionismo in vari modi, il che avrebbe bisogno di una lunga analisi. La storia ci insegna che tutte le secessioni al mondo sono state cause di guerre di breve o lungo periodo. Poi qui l'articolista cita alcuni esempi, ma che contro la Croazia non sia stata attuata nessuna aggressione lo attestano le seguenti circostanze. Prima, la Croazia non ha dichiarato lo stato di guerra, cosa che poteva fare in base agli articoli 80 e 100 della Costituzione della Repubblica di Croazia. Questo lo affermava pubblicamente un rinomato esperto giurista, il professore dottor Budak. Tutte le affermazioni relative all'aggressione contro la Croazia sono soltanto geremiadi e lamentelle e non qualificazioni giuridiche. Ecco, questi sono i fatti elementari: che contro la Croazia non è stata attuata l'aggressione da nessuno, ma che si è trattato soltanto di una sporca guerra nazionalistico-civile ed in parte di una guerra confessionale di pulizia etnica, il che è dimostrato dai fatti delle operazioni belliche effettuate Lampo, Maslenica, Tempesta e Maestrale, quest'ultima nella Bosnia Erzegovina. A proposito di Dayton, vogliamo citare l'articolo di questi giorni riportato su sito www.digilander.libero.it. Dakle, hoće li Sara udariti na Dayton? Questo articolo del 22 gennaio 2018, perciò di ieri. Verrà Dayton colpito da Sarajevo? Vediamo di cosa si tratta. La logica politica non è mai stata la parte forte della charsia, cioè della piazza, del bazar di Sarajevo, qualunque volta che gli è stata affidata anche la minima possibilità di decidere qualcosa. Alla vigilia e dopo di un altro 9 gennaio scorso, quando si ricorda la data dell'approvazione della dichiarazione sull'approvazione della formazione della Repubblica Srpska di Bosnia ed Erzegovina, le cose sono state un po' diverse nello stesso tempo dell'anno scorso. Le tensioni sulla festa di non tanto tempo passato sono diminuite, sembra, almeno in pubblico, il che è un'indicazione che Sarajevo non gode più di un sostegno unilaterale, ma è piuttosto un'indicazione che il focus, cioè l'attenzione, si è spostata su altri punti caldi, i quali necessitano una più urgente soluzione. Qual è la ragione di questa relativa calma sulla scena internazionale in relazione alla posizione ufficiale e non cambiata di Banja Luka? Sembra che la risposta sta nello sviluppo delle tendenze globali, delle relazioni stesse nella Bosnia ed Erzegovina e il futuro di Dayton nell'ambito dei giochi imposti a lungo termine. Qui vediamo una bella, tra virgolette, fotografia con tre bandiere. Quella della Bosnia ed Erzegovina Repubblica Federativa di Bosnia e Erzegovina in mezzo, con alcune stelle bianche aggiunte ancora in più di qualche anno fa, ma non rappresentano l'Unione Europea comunque, e poi due bandiere, una con lo scudo con lo scudo e i gigli dorati, scritto sopra Armia. I gigli dorati adesso è lungo a ripetere che significano in breve dei legionari o degli paramilitari musulmano-bosniaci, bosniazzi oggi di. E poi un altro soltanto con questo stema dei gigli, che sarebbe lo stema dei musulmani bosniaci. Dunque, continuiamo. Nei Balcani, quale regione di continui cambiamenti di situazioni geostrategiche mai vengono cimentate del tutto affinché la porta delle onde dei cambiamenti, diciamo, definitivamente non viene chiusa? Gli USA sono dappertutto in ritirata, a meno che nei Balcani, dove l'architettura dapprima installata consente a mantenere lo status quo. Perciò c'è il rischio di saltare fuori dal sistema sui luoghi dove lo State Department ha creato design istituzionali, cioè la Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. E voilà la notizia sulla Macedonia. Sohila da Grkana, ulica Masoluna, zbog Greci, Makedonija, nedelja 21. januara. To je prvi veliki protest u Grčkoj, od kako su se dve zemlje ovog meseca saglasile da obnove napore u cilju rešavanja 25-godišnjeg spora. Dunque, la notizia del 21 gennaio. 100.000 greci sulle vie di Salonicco contro l'uso di Macedonia, della parola Macedonia o denominazione Macedonia, in qualunque risoluzione di cause tra Atene e Skopje. Gli organizzatori della protesta ritengono che alla manifestazione hanno partecipato circa 400.000 persone. Per la polizia, ufficiosamente, la stima è di 100.000. Mentre dagli altoparlanti suonava la musica di Theodorakis, i manifestanti gridavano slogan: Grecia, Grecia, Macedonia, non più il duplice nome, mai più tradimento, la Macedonia è Grecia. Nelle proteste hanno partecipato il clero, membri del sindacato della Grecia del Nord, i politici conservativi e socialisti locali e pensionati, veterani. La protesta comunque non è collegata a nessun partito politico e lo scopo è il messaggio che alla ex Repubblica, che la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia finisca a usare il termine o parola, diciamo, Macedonia nella sua denominazione. E andiamo in Serbia, cioè nel Kosovo e Metohija. Ancora si cerca sui responsabili dell'uccisione del serbo kosovaro Oliver Ivanovic, avvenuta il 6 gennaio scorso. Non sono mancate accuse contro il presidente Aleksandar Vučić di tacere sui responsabili. Il presidente Vučić nel frattempo si recò nel nord, nel Kosovo, nella cittadina di Banska. L'hanno accolto al suono di campane del monastero del XIV secolo i cittadini, tutti i presidenti dei comuni del nord della regione, come pure i rappresentanti della Srpska lista e il clero del monastero con a capo il Vladika Teodosije. A Banska Vučić ha dichiarato che Belgrado e Priština si scambieranno informazioni riguardo l'uccisione di Ivanovic. Inoltre Vučić ha detto di aver tre messaggi per i serbi: il primo, che devono sussistere, per così dire, rimanere nel Kosovo; il secondo, che è venuto per discutere su chi gli può garantire la sicurezza; il terzo, che il governo della Serbia deve lottare contro la criminalità e la corruzione nelle proprie file. Dopo Banska Vučić si è recato a Kosovska Mitrovica, dove alla facoltà di tecnica ha incontrato rappresentanti politici serbi nel Kosovo, mentre nel pomeriggio si è recato alla Pjesselo vicino a Priština, dove nella Casa della Cultura ha parlato con i cittadini. Durante la visita a Kosovska Mitrovica, Vučić ha deposto la corona di fiori sul luogo dove venne assassinato Oliver Ivanovic. Nel frattempo arrivano critiche dell'ambasciatore francese in Serbia, Frédéric Mondoloni, verso Aleksandar Vučić, ma non abbiamo tempo di allungarsi. Devo concludere con questa trasmissione odierna. Vi do appuntamento con la nuova per martedì prossimo. Dakle, do slušanja.